Allora, sto registrando, vediamo il volume di registrazione. Ah, ecco, perfetto. Allora, stiamo cominciando il seminario di terapia quantistica emozionale. Prima di cominciare io faccio sempre una preghiera. Quindi se vi prendete per mano facciamo un bel cerchio, così chiamiamo lo spirito affinché vi illumini, ci guidi, ci piloti e che innalzi la frequenza dello spirito di questa stanza, questo bellissimo posto qui a Rinoceronte, a Stabio. Chiudete gli occhi, grazie. Caro Padre Celeste, che sei nei cieli, ti ringraziamo di questa bellissima giornata. Ti chiediamo, Padre, che lo spirito possa essere con noi e che possiamo tutti canalizzare e che io possa ricevere, Padre, le intuizioni che possono essere di giovamento e di aiuto a ciascuno dei presenti. Sono 4 giorni molto intensi, ti pregheremo noi ogni volta che cominciamo. E grazie per le possibilità che ci dai, grazie degli aiuti che ci stai dando in questo momento. Ti siamo grati, grazie per aver protetto chi è venuto da fuori e hanno fatto un buon viaggio. E tu, Padre, accompagnaci in questo cammino, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Namaste a tutti. Namaste, per chi non lo sa, accomodatevi, è un detto indiano, molto bello, molto interessante, e che se lo ripetete, come si fa con altre tecniche, troverete dei circuiti neuronali che cammineranno da soli. Significa, io so che tu sei o voi siete uno spirito speciale come me e io vi onoro, quindi namaste. Per dire tutta questa trafila di parole, diciamo solo namaste. Namaste è una frase che utilizzo quando la mia frequenza cerca di scendere, che sto per dire una parolaccia, allora dico namaste e blocco subito la parolaccia, oppure se qualcuno fa qualcosa, namaste, quindi io cambio, scelto, quindi non divento, controllo in poche parole il contenuto della mente, ecco, chiaro, con namaste. Allora, la terapia quantistica emozionale è la tecnica che faccio per andare a scovare i blocchi emozionali e spirituali che ci condizionano socialmente, ci condizionano noi stessi, eccetera, dai sensi di insicurezza, all'incertezza, alla depressione, al panico, alla solitudine, alle paure interiori, perché tutte queste punte di iceberg sono provocate da un iceberg che si trova ben nascosto nel nostro corpo quantico. Il corpo quantico non è altro che un insieme di luce, di informazioni ed energie caratteristico di ciascuno di noi, e che oltre a trovarsi nel nostro corpo si trova anche diffuso tutto attorno a noi, perché è luce. Quindi le nostre emozioni non sono solo presenti nel nostro corpo, ma essendo luce sono diffuse, si diffondono a 300.000 km al secondo. Quindi figuratevi quale pericolo possa essere un vicino di casa negativo, le cui informazioni ci sommergono, in poche parole, che sommergono quelli che stanno a 300.000 km, quindi figuriamoci, perché è una zona questa delle emozioni, quello della mente, che è una zona quantistica, ossia costituita da elementi caratteristici dei quanti. Noi dobbiamo fare dei paragoni, no? La fisica, quindi e le emozioni. Il trilione è il pensiero. Il pensiero è un'affermazione, è un'aspettativa, qualsiasi tipo di gestione mentale, qualsiasi tipo di informazione mentale è un evento quantistico, questo è il punto. È un evento quantistico e questo evento è in grado di agire sulla materia, come si è visto in fisica, l'osservatore, quindi con una coscienza, quindi con un pensiero, influenza l'evento della natura. E quindi è in grado l'osservatore di variare l'effetto che osserva. E questo è una grandissima scoperta, questa è una grandissima cosa, vuol dire che noi siamo in grado di agire sia nella materia fisica nostra, quindi sul nostro corpo, che sia anche sugli altri, quindi sulla materia in generale. Perché? Perché è costituita sia da luce che da particelle, quindi è alla natura dualistica. Io non posso più considerare il mio corpo come un qualcosa di fisico e basta, ma è anche un qualcosa di luminoso, di luce, quindi malleabile, e quindi io posso gestirlo e cambiarlo come desidero. Se so queste cose, ci credo, e ho anche delle tecniche per metterle in pratica. Chiaro, se non ho la tecnica non faccio niente. E allora noi abbiamo questo grande potere, quello di utilizzare il pensiero,
di utilizzare le emozioni, l'immaginazione, la visualizzazione, cioè qualsiasi tipo di attività mentale per agire sulla materia, chiaro? E quindi per agire sugli altri. Cioè noi possiamo fare il bello e il cattivo tempo su un'altra persona. Se io per esempio comincio a fare complimenti e adulazioni a Lucia, Lucia non credo che sarà inerme a quei complimenti, ma sarà felice di ricevere i complimenti, io sto agendo anche in modo subliminale, anche se lei per esempio non reagisce al complimento, ma tutto il suo corpo quantico sta praticamente sta avendo, fra virgolette, una grande vibrazione, capite? E quindi io che influenzo lei, anche all'opposto, gli posso dire anche tutte parole, oppure posso intuire un tuo punto debole, ti attacco e ti ho fregato, nel senso che io ti piloto. Quindi sto agendo su una materia, quante persone che vivono insieme ad altre negative si ammalano pure loro. Voi dovete pensare che per esempio è molto difficile vivere con una persona per esempio con l'Alzheimer, no? L'Alzheimer è una malattia che non è altro che l'invecchiamento precoce, quindi una degenerazione progressiva, no? Dei neuroni cerebrali, la persona non ti riconosce, comincia a parlare male, sporco, comincia, insomma, per i familiari è di uno stress pazzesco e vengono influenzati. L'influenza comunque avviene pure in silenzio, quindi in silenzio. Non è detto che bisogna parlare, perché queste informazioni del nostro corpo quantico passano, farfallano praticamente tutto attorno a noi e chi ci sta attorno a noi. Allora a questo punto è molto importante quello che pensiamo, è molto importante come lo pensiamo, è molto importante l'emozione che noi diamo al nostro pensiero, perché abbiamo una responsabilità, è nostra e di chi ci sta accanto. Poi si è visto questo che influenza chiaramente i vari parametri fisiologici del nostro corpo, tipo il sistema immunitario, chiaro, il nostro sistema endocrino, sia i nostri pensieri sono in grado di influenzare queste strutture, che quindi fanno il bello e il cattivo tempo sulla nostra salute, ce ne accorgiamo quando siamo grandi poi, chiaro? Ma anche il bello e il cattivo tempo sugli altri, su chi ci sta accanto, sui figli, sulla moglie, sul marito, eccetera, 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 sui vicini, vi ripeto, su tutto il palazzo, su tutto il condominio, anche se non li salutiamo. Queste informazioni praticamente sono imbrigate, sia le nostre con loro che loro con noi. Poi altra cosa importante vi voglio dire anche questo, e cioè che un'emozione, quando viene alla luce, questa lascia un'impronta nel corpo. Non è un fatto a sé stante. Cioè io posso provare, vado da solo a Gardaland, mi diverto come è stato quest'estate, e questo mio piacere io già lo trasmetto alle persone, anche se sono a distanza, alle persone del mio entourage, praticamente, capite? Poi magari l'incontro glielo dico, mi sono divertito, eccetera, ma già io lo trasmetto, ossia non è un fatto isolato, non avviene da solo. Per esempio, se io compro qualcosa che mi piace, ho comprato questo, quindi il piacere che provo di avere questo oggetto non è una cosa mia e basta, ma viene trasmessa, perché appunto siamo nel campo della luce, viene trasmessa immediatamente alle persone che mi stanno vicino, capite? Quindi qualsiasi cosa io faccia, provi, eccetera, non è isolato. Questo è molto importante che lo comprendiate, perché siccome ci muoviamo qua nel campo della luce, qualsiasi tipo di emozione la sa tutto il cosmo, la conosce già tutto il cosmo in modo subliminale, chiaro? In modo subliminale significa che tu non ne sei cosciente, ma i tuoi organi vengono già influenzati, e questo è il discorso. Non solo i tuoi organi, i neuroni vengono già influenzati, il tuo modo di pensare vengono già influenzati. Quante volte noi abbiamo intuizioni? Non me la racconta giusta. Oppure, ma cosa è successo? Che significa? Abbiamo ricevuto già da tempo informazioni subliminali che vanno nel nostro corpo e gli dico tutto, perché l'informazione parla. Il nostro corpo recepisce, le particelle subatomiche non hanno libero arbitrio, quindi recepiscono qualsiasi tipo di informazione, e man mano te la portano a galla, e tu la vedi come intuizione, la vedi come sospetto, lo vivi come, perché quell'informazione chiaramente poi saliva a galla, capite? Non solo, ma quando nasce il marchio nel cosmo si materializzerà, nessuno può fermarlo, si materializza. Capite quanto è importante questo campo che stiamo trattando? Dimmi.
Io una chiesto queste cose qua. Tu parlavi prima dei vicini, no? Che trasmettono le informazioni, ma se le informazioni si trasmettono praticamente a tutto l'universo, che importanza, vuol dire, qual è l'importanza, non capisco, se la vicinanza con vicino, vuol dire che se più sei vicino a questa persona ha un effetto ha un impatto più potente?
No. Allora, la persona che sta accanto a te è una persona aperta, cioè nel senso è disposta, sì. Capisci? Non è una persona estranea che non ti conosce e quindi viene influenzato, ma non è aperta verso te perché non conosce Marco, capito? Invece il vicino conosce chi è Marco e quindi è aperto, e quindi è come se ha una porta più aperta a quelle informazioni, perché queste informazioni non si riducono con la distanza, quindi chiunque viene influenzato. Per esempio, voi vi ricordate quel concetto di David Hawkins che ha fatto gli studi statistici, per cui se tu pensi in positivo e non giudichi, e quindi questo diventa un tuo stile di vita, con il tuo bilancio la negatività di 90.000 persone che non ti conoscono. Quindi, ma la persona che ti conosce è più aperta nei tuoi confronti, ha dei canali più aperti perché ti conosce, chiaro, perché ti vede ogni giorno e quindi recepisce di più l'informazione che non una che è lontana, la recepisce pure, ma quella che è lontana non conosce, è qualcosa che viene a livello nascosto, dice subliminale, invece quella più vicina ne riceve di più, ne riceve intanto una maggiore quantità, chiaramente, e poi già è disposta a calappiare, tra virgolette, queste informazioni. Un concetto molto importante a proposito di questo, e che ci riguarderà in tutto in questi 4 giorni, è il concetto della mente. Allora, qualsiasi esperienza, bisogna conoscere queste cose, altrimenti non si capiscono, qualsiasi esperienza avviene nella nostra mente. Quindi, se noi siamo qua a rinoceronte, noi non siamo a rinoceronte, noi stiamo prendendo le informazioni subliminali di luce che questo posto ci dà e le trasformiamo in sensazioni sensoriali. E quindi vediamo il posto, percepiamo le energie del posto in modo subliminale, tocchiamo le cose che ci sono, vediamo pure questi quadri. Ma tutto questo dove accade? Rinoceronte? No. Tutto questo accade nella nostra mente. Però questo è un concetto che ci tengo tantissimo a sottolineare, ora mi darò delle basi fondamentali, dovete consapevolizzarlo, insomma, non desidero che lo consapevolizzate ora in 10 minuti, dovete farvelo vostro, quindi ci vuole tempo, ma dovete capirlo, così lo consapevolizzate e ve lo ricordate. Quindi qualsiasi esperienza che noi facciamo non avviene fuori, avviene nella nostra mente, e noi nella nostra mente l'esperienza poi la proiettiamo fuori. È chiaro questo concetto? Quindi vuol dire che nella nostra mente c'è tutto. Ci sono tutte le esperienze nella nostra mente. Quindi se io vedo un film, è la stessa cosa, se io incontro persone, è la stessa cosa, ovunque io vado, qualunque cosa faccia, l'esperienza avviene solo nella nostra mente. Non avviene esternamente a voi, questo lo voglio imprimervi, capite? Perché ciò che è esterno lo stiamo creando noi. L'osservatore lo crea, capite? Cioè siamo noi stessi che stiamo influenzando ciò che sta avvenendo all'esterno. E come lo influenziamo? Con concetti mentali, con pensieri, con giudizi, con critiche, con interpretazioni, con le aspettative che abbiamo, con ciò che ci hanno detto da piccoli, eccetera, eccetera. Quindi qualsiasi esperienza è mentale. Infatti questo è un concetto che mi piace spiegare quando nella trasformazione quantistica parlo dei 3 livelli di coscienza, che significa che se io decido che nella realtà accada qualcosa, non devo agire, Maria Franca ha detto, su Maria Franca affinché lei faccia qualcosa, capite? No, se la mia esperienza mentale deve essere quella di una Maria Franca che fa questa cosa, io non devo agire su Maria Franca letteralmente, ma devo agire sulla mia mente, l'esperienza devo averla chiara nella mia mente e devo averla già fatta, già formata. Solo così avverrà poi nella realtà, capite? Ma la realtà qual è la realtà? Ma la realtà di Maria Franca qual è? La relazione tra me e Maria Franca qual è? È sempre la mia, è mentale, è solo mentale, capite? Nel momento in cui Maria Franca si comporta bene con me, è perché io nella mia mente l'ho formata così, capite? Qual è il concetto? se io ammettiamo che grazia, a grazia faccio antipatia, giusto? Allora, questo fatto che Maria Grazia faccia antipatia, lei lo sta formando nella sua mente, cioè lei ha praticamente i suoi problemi mentali, li ha riflessi su di me dicendo tu mi fai antipatia, capite? Ma la realtà la sta creando nella sua mente. Allora qualcuno, infatti noi siamo abituati a, non a questo concetto, ma al concetto di toccare, al concetto di vedere, quindi dico come faccio a creare nella mia mente, se una cosa è così, chiaro? Cioè, e non è così, non funziona così, è un'illusione. Infatti i filosofi parlavano di Maya, è un'illusione. La realtà è che noi la stiamo gestendo nella nostra mente. E se accade qualcosa, la facciamo accadere noi. Qualche cosa è un riflesso di ciò che abbiamo noi pensato, di ciò che abbiamo vissuto e di ciò che abbiamo nella mente. Se io nella mente ho, per esempio, un'interpretazione, odio mia madre perché mi ha trattato male, perché mi ha fatto eccetera eccetera, quindi odio le donne, che poi si fa il passaggio, quel simbolo è proprio quello, è ovvio che io, avendo quel tipo di informazione, proietterò questo alla donna in modo subliminare, quindi porterò quella donna a comportarsi come mia madre, capite? Cioè io sto creando, sto ricreando la stessa condizione. E anche se avrò donne diverse nella mia vita, chiaro, appena passa l'attimo di conoscenza, intervengono subito i meccanismi di formazione mentale e quella persona sarà ciò che io mi aspetto che sia, capite? In poche parole, lo possiamo capire questo concetto pensando ai circuiti neuronali, al nostro cervello. Il nostro cervello, che non è la mente, è utilizzato dalla mente per agire, è costituito da miliardi di neuroni. Questi neuroni sono organizzati a circuiti. Un circuito che cos'è? Non è altro che una esperienza, un'informazione che dà luogo a un comportamento, poi ti darà luogo a un riflesso nel corpo, alla fisiologia. Ora, se io ho un circuito neuronale che mi dice che mia madre, io odio mia madre, chiaro? E quindi odio il femminile, a quel punto questo circuito realizzerà sempre questo, cercherà le donne che lo gasano, cioè che potenziano questo circuito. Quindi il meccanismo della droga. Il meccanismo della droga qual è? Il meccanismo della droga è quello che tu prendi piccole quantità, però è così che pian piano formi dei circuiti del piacere relativo a quella sostanza. Prendiamo la coca, prendiamo la cosa, e hai l'eroina. Hai quel circuito, il circuito una volta che lo formi pian piano, senza che te ne accorgi, infatti è classica la somministrazione graduale, no? Di queste sostanze, perché se fosse in acuto te ne accorgeresti, saresti anche male. Allora, piano piano, formi il circuito, poi che cosa accade? Questo circuito neuronale è interpretato come un essere a sé stante, che ti dice cerca la sostanza, capite? Quindi nella mente avviene tutta una realtà che tu sei costretto a realizzare. Cerca la sostanza, ma non te lo dice. Sei portato, viene istintivo, ma è quel circuito che ti sta dicendo cerca quella sostanza. Oppure tratta male la donna in generale, capite? Perché è così, tu sei stato trattato male, tu odi tua madre, quindi per cui tutte sono fatte in questo modo. E allora quella persona attirerà sempre lo stesso tipo di persona, capite? C'è per esempio una persona che vive in funzione dei soldi ed è attaccatissima ai soldi, anzi il suo potere è proporzionale ai soldi che ha. Quindi se non ha soldi è un verme. Verme letteralmente è trattato male dalla moglie, dai figli, eccetera, eccetera. Appena ha soldi tradisce la moglie, fa il galletto, fa 3.000 cose, cambia macchine. Dipende dai suoi, perché ha un circuito neuronale e lui ruba da quando era piccolo rubava da qualsiasi cosa e per il piacere di avere senza pagare, capite? Quindi quel potere, perché se tu paghi non hai il potere perché hai dato in cambio qualcosa, invece se tu ottieni, capito, ti senti forte e questo ha cominciato a rubare soldi, macchine, motori, eccetera, eccetera, infatti è invaso l'astico, perché qualsiasi cosa viene, nel caso suo, pilotato dallo stesso circuito, è un essere che c'è dentro e che ti dice cosa fare. Ora, questi circuiti, a sua volta, nascono perché? Perché vengono alimentati da formazioni energetiche, a seguito di esperienze, che si chiamano le particelle emozionali. Roberto, ci siamo, particelle emozionali che si formano nel nostro corpo quantico a seguito di esperienze che noi facciamo. Queste particelle alimentano il circuito neuronale. Lo alimentano, lo costituiscono e lo alimentano. E l'insieme di queste particelle costituisce il dragone. Il dragone è quella parte di noi, dentro di noi e fuori di noi, che ci pilota e ci fa fare quello che vuole, ci fa comportare come vuole, ci dice quello che dobbiamo fare, come dobbiamo farlo, se dobbiamo farlo, ci mette il dubbio, ci mette la gioia, fa qualsiasi cosa e noi, non sapendo questo, ne siamo schiavi. Tutti, non c'è una persona che io non ce l'ho. Cioè, se voi sapete questo, capirete che ce l'abbiamo tutti. Ma dove si trova? Nel seme della mente. Quindi è nella mente, è nella mente che lui progetta, è nella mente che lui agisce, è nella mente che fa tutto. E noi abbiamo il potere di farlo agire oppure no, abbiamo il libero arbitrio, perché noi possiamo cambiare la nostra mente. Se il dragone ti fa dire che non puoi farcela, oppure il dragone ti fa dire fai il furbetto, fai così, 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 fai questo, di a quello, ma mentre di a quest'altro questo si vedi un po' che cosa accade fuori, tu lo vedi questo concetto, lo capisci. Se sai che c'è questo essere dentro, tu ci vendi due volte, ma che cosa vuoi farmi fare? Non siamo noi. Questa è una cosa molto importante. Allora, l'esperienza comunque la cominciamo a vivere nella mente. Qualsiasi esperienza. Quindi per fare questo, se io voglio cambiare l'esterno a me, devo cambiare l'interno. Devo cambiare il contenuto mentale. E questi esercizi cambiano il contenuto mentale. Ti ho detto tutto. Cambia il contenuto mentale, cambiando il contenuto mentale si cambia la realtà esterna, perché le esperienze, vi ripeto, cominciano nella mente. Questi sono tutti esercizi mentali su problematiche esperienziali negative e quindi noi cominceremo a gestirle in un altro modo. Se le gestisci in un altro modo nella mente, le avrai anche all'esterno, perché, come vi dicevo poco fa, qualsiasi cosa che noi sperimentiamo nasce nella mente e quindi è nella mente che deve cambiare, non fuori. Dimmi.
Io questa cosa rispetto alle relazioni anche la intuisco, però rispetto agli oggetti, io ho parlato con una mia amica dicendo che la realtà non esiste di per sé, è come noi la viviamo, no? Ma lei mi diceva, ma l'oggetto in sé ha una realtà, se anche io mi giro quella sedia rimane sedia per tutti.
No, quello, cos'è? È la, come dire... E lo scontro che c'era fra Einstein e gli altri fisici. No, perché quella sedia, se tu non la guardi, non esiste. Non c'è. È luce. Se non la guardi, è luce. Quando noi la guardiamo, questo è un principio di fisica condizionale. Se tu, quando tu la guardi, la collassi, la stai creando. La trasformi dalla luce alla realtà. Infatti, un disappunto di Einstein è proprio questo. Diceva un fisico, amico, scriveva nell'epistola, ma tu mi vuoi fare credere che la Luna esiste perché non la vediamo? Cioè, perché la vediamo? Dice, è impossibile. Infatti questo è la grande bugia. Si vede la grande? Questa è la grande bugia. Chiaro? Che continuano ancora ostinatamente a imporci. Quegli alberi, se noi non ci fossimo, non esisterebbero così, perché sarebbero solo pulsazioni di energia. Basta. Capisci? È il nostro cervello che lo trasforma in albero. Capite? È l'esperienza mentale. Grazie, così magari a quelli che non sanno niente.
Posso dire una cosa rispetto a questo? Noi siamo stati abituati fin da piccolo a sapere che un oggetto è fatto in una certa maniera, quindi l'albero è disegnato così, la sedia è fatta così, quindi abbiamo creato il circuito neuronale di sapere che quella è una sedia. Quindi nel momento in cui collassiamo l'immagine là, abbiamo l'informazione che quella è una sedia. Ma semmai nessuno ce l'ha spiegato e non ci ha mai fatto vedere una sedia, noi non la vedremo la sedia. Infatti c'è questo racconto dei galeoni spagnoli che arrivano su quell'isola, il guru li riceve, arrivano a terra con le barchette e il guru con la popolazione li ospitano sulla terraferma e gli dicono ma voi chi siete, da dove venite? E loro gli dicono siamo venuti con questa barca, con quei barconi laggiù con le vele, e lui non li vede.
perché non li hai mai visti prima.
Grazie. Quindi, per l'osservazione, Alex, che stai facendo. Sì, infatti,
tanto un esempio dei nostri giorni.
No, no, ascoltami. Intanto grazie Alex per aver detto una cosa che non avevi detto in questa occasione, perché è un altro tipo di concetto, però è legato. Nei due DVD, o The Blip 2 Nuovo, ne parlo, perché ne ho parlato nella conferenza a Milano, chiaro, anche perché nel film si descrive questo, una grande esperta che è un'esperta del rapporto mente-corpo, pure ne parla. Se tu non sai che dietro di me io ho un esercito di angeli, tu non li vedi. Ma se tu lo sai, cambia il modo di rapportarti. Con i cinque sensi non li vedi, però sai che ci sono. Allora, se sai che ci sono, affini la tua vista oggi, domani, lo vedi continuamente, eccetera, 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 finché praticamente il cervello non sancisce la presenza degli angeli dietro di me. Molte cose che noi vediamo, non li vediamo, sono invisibili. L'occhio non li vede perché non li conosce, ti passano. Noi per esempio qua abbiamo quadri praticamente che sono qua presenti, e tu, io finora forse se ne ho visto uno neanche sai, quindi devo andare a vederlo, a scrutarlo, ma molti sono invisibili per me, se a me l'arte non piace, sempre chiaro. Ma tu sai che noi abbiamo un campo elettromagnetico attorno, che sarebbe l'aura, che è il corpo eterico, lo vedrete, a proposito, vedete il corpo eterico e il corpo astrale, chi si lascia andare, vedete anche l'aura, i vari colori, ma se tu non sai che ci sono queste cose, non le vedrai mai, anzi dirai fesserie, sono sciocchezze, non hanno fondamento, non hanno senso, perché non li vedi, ma perché non li conosci? Nel momento in cui tu conosci qualcosa, la sperimenti, tu la vedi, ecco che, ma questo perché? Questo perché tu collassi quella cosa, la collassi, che hai formato dei neuroni che agiscono da osservatore. Ma il concetto è un altro, quello che dicevo io. Il concetto è che quell'albero, o comunque ecco tu, la graziella pesce, sei uno spirito, chiaro? Nella zona non locale. Nella zona quantistica tu sei un pullulare di luci che scompaiono, sei vuoto, tu sei vuoto, capisci? Il nostro cervello, il cervello umano, invece, cosa fa? Tutte queste informazioni, come il computer, dai delle informazioni e lui ti fa uscire fuori. Il nostro cervello prende tutte queste informazioni e tridimensionalizza quello che poi vedrò, quindi vedrò la grazia da pesce. Ma tu non esisti se non ti guardo, perché è il cervello che ti sta formando, è il mio cervello guardandoti, capito? E questa è la grande bugia, come?
Non esisto per te?
No. Se nessuno ti guarda, tu non esisti così. E questo è fatto. Se nessuno ti guarda, se non ci sono osservatori, tu non esisti. Perché nella realtà quantistica tu esisti nella realtà materiale, hai cinque sensi, quindi ti deve guardare qualcuno, ti deve toccare qualcuno. Ma nella zona quantistica tu non esisti più, tu non ci sei più così. E lo vedremo con degli esercizi, quindi meglio toccare con mano con gli esercizi queste cose, però sono delle basi ormai superate, sono delle basi, capisci, praticamente standardizzate, oggi si parla di teleportation ormai, non si parla di tante altre cose, comunque sono delle basi ben precise. E lo toccherai con mano con gli esercizi. Ecco, questi esercizi fanno toccare con mano queste cose, noi visualizzeremo le particelle subatomiche che escono da noi, che si uniscono con le particelle subatomiche degli altri, una cosa di bello. Quello che abbiamo visto nella trasformazione quantistica lo vedremo in pratica. Per esempio l'ambiente ti osserva. L'ambiente è un osservatore. L'ambiente è in grado di formare, di collassare. Non è un essere. E ha una mente. Ed emozioni. E agisce collassandoci. E quindi agisce creandoci, capite, anche in ambiente. Ma se non ci fosse nessun osservatore, non c'è niente, non ci sarebbe, non c'è niente, non lo vedremo noi, ma ci sarebbe un pullulare, praticamente luci che, fulmini che passano, se ne vanno, perché sono le particelle che si muovono a velocità della luce, anzi addirittura vibrano a 1 milione di volte al secondo. Come faresti a vedere? Non li puoi vedere queste cose. Quindi, ed è quella un tipo di realtà che tu non vedi. Ma appena la conosci, facendo le tecniche, cominci a vederla, cominci a vedere cose che con i sensi non vedo, ma perché lo conosco. Se io so che entrando in una fase dimensionale riesco a vedere i miei organi interni, chiaro, se io so questo, comincio, non dico a spostarmi perché se ti sforzi vai nel sensoriale, ma comincio a fare attenzione, ecco, a porre attenzione all'intenzione, io comincio a vedere le cose, capito? Perché in certo senso le sto collassando nel mondo quantistico, però, capisci? Dimmi, Lucia. Non, le alluvioni, i disastri, no, non avvengono a caso perché sono una conseguenza di uno squilibrio della coscienza collettiva. E questo, ecco perché noi agiamo sulla materia. Questo che sia chiaro. E, chiaramente i novizi che sentono queste cose possono essere cose innaturali o cose insensate, invece sono cose vere. Chiaro? Dovete chiaramente approfondire questo con un corso di trasformazione quantistica, oppure per esempio ascoltando quei due DVD, ci sono le basi, spiegate bene e anche mi dilungo. Per ora prendeteli come fase, come punti di partenza. Chiaro? Allora, riepiloghiamo. La mente che cos'è? La mente è il palcoscenico dove noi facciamo le nostre esperienze interiori ed esteriori. Interiori ed esteriori. Voi dovete sapere che molti hanno utilizzato questo perché hanno visto questo, hanno visto il meccanismo perché l'influenza sulla materia da molti giocatori americani di baseball o comunque di basket già sanno prima della partita come finirà la partita, quanti gol saranno, chi farà il gol. Altri atleti si allenano prima di andare in palestra, già l'allenamento l'hanno fatto veramente. E il miglioramento che loro hanno provato nella mente ce l'hanno in palestra. Matematico, queste non sono novità, però io ve le sto sottolineando come esempio per dirvi come ogni esercizio che faremo ha un risvolto interiore ed esteriore. Capite? Questo ci tengo a sottolineare. C'è qualcuno che non ha capito questo concetto perché è la base per continuare. Grazie, tu l'hai capito? Tu l'hai capito, Giovanni?
Il giocatore ha visto il gol ancora prima di andare in
campo. Sì. Il giocatore o lo vede il gol e quindi entra nel futuro, o lo provoca il gol, già nella mente. Già sa, oppure vede i giocatori dell'altra squadra come si dispongono, quale tecniche faranno. Se sono rugby, per esempio, fanno una cosa. Come?
Non vanno ad allenarsi.
No, già loro, no, io parlo prima della partita. Non prima della partita, magari veramente tu devi essere bravo in ogni caso, se non sei bravo è ovvio, cioè, infatti ecco perché l'importanza dell'esercitazione, esercitarsi. Quando io mi esercito al pianoforte sto esercitando i miei circuiti neuronali, avviene nella mente. Cioè, il brano musicale avviene nella mente. L'esecuzione del brano, forse è mio, l'esecuzione del brano musicale avviene nella mente, già è nella mente. E se io lo eseguo bene nella mente, lo eseguo pure bene fuori. Devo esercitarmi chiaramente perché i circuiti neuronali devo crearli, di quegli arpeggi, di quelle scale, di quelle soluzioni per esempio, tecnologiche praticamente neuromuscolari. Io li devo fare pratica. Ma nel momento in cui ho fatto pratica, qua dentro, nella mente, poi si manifesteranno fuori, dimmi. Nico.
Il giocatore che pensa nella sua mente di realizzare quel gol, poi nella partita è una possibilità o lo realizza veramente?
Lo realizza, non è una possibilità. Lo realizza nella misura in cui già l'ha fatto lui. Dipende dal suo grado di lavoro mentale che ha fatto. Se è un lavoro di dubbio non lo realizza, se è un lavoro di probabilità non lo realizza, ma se è un lavoro di certezza lo realizzerà. Siamo sempre là, ma ha fatto pratica, cioè non deve essere più venuto, pensa questo e ti fa canestro, è impossibile, devi avere già la conoscenza neuronale e la tecnica neuronale. Bene questa domanda perché mi fa pensare al fatto che, come vi ho detto poco fa, fare questi esercizi qua non serve a niente, se non li fate dopo non serve a niente. Capite qua l'importanza perché toccherete con mano, ma il fatto di averlo toccato con mano non significa che l'avrete sempre nella mente, perché i circuiti non li avete formati. E quindi si dissolverà dopo una settimana, 15 giorni. Ma avvengono, quindi avvengono tutti nella nostra zona mentale. Quindi ed ecco la frase, eccetera, se io voglio che, se desidero che Maria sia una principessa, io devo trattarla da principessa, anche se lei mi prende a pesci in faccia, perché altrimenti non si trasforma, perché altrimenti se lei mi prende a pesci in faccia e io mi offendo, altero quell'immagine di principessa, non diventa una principessa, ma diventa una cosa molto più bassa, e sarà così poi, capite? Quindi il lavoro è mentale, capite? Io vado d'accordo con Paolo, dipende da che cosa faccio nella mia mente. Non da Paolo.
Ma le emozioni interne che uno...
Le gestisci tu. E qua è gestire il dragone. Questo è pure. Allora perché bisogna cambiare internamente? Se io ho una sensazione di rabbia interiore, io devo gestire la rabbia interiore.
Ma anche la gioia non può essere sempre il dragone.
La gioia è il dragone. La beatitudine è lo spirito. Se tu sei qua e sei beato, sei in spirito, se sei gioioso, devi stare attento se c'è lo zampino del dragone. Capisci? Gioia, questi picchi possono essere del dragone. Invece la beatitudine, la pace interiore, la sensazione di silenzio, ecco, interiore, possiamo provare qua, quello è sei
in contatto con lo spirito.
Bravo, infatti come Paolo in Efesini dice, dobbiamo pregare incessantemente e poi dobbiamo combattere non contro entità fisiche, non sono queste le parole di Paolo, ma in senso è questo, ma contro entità invisibili, ovviamente. E quali sono? Quelle mentali, le entità energetiche invisibili che entrano nella mente, che escono dalla mente, che ci vengono dalle altre menti, cioè c'è Alex prima, perché se tutto avviene prima nella mente... È anche vero che chi mi sta accanto ha una mente, capite? E quindi con il suo contenuto mi può entrare dentro la mia mente e pilotarmi. Infatti io parlo del branco a mia figlia, parlo del branco in generale, che cos'è il branco? Il branco è un altro insieme di persone pilotate da un'altra mente. E loro sono le pecore. Dimmi Alex.
Volevo riallacciare al discorso degli sportivi che tu hai citato, per dire una cosa che ho scoperto di recente, che le grandi squadre italiane di calcio assumono uno psicologo che lavora con tutti i giocatori per portarli a pensare positivo e a creare già il match di vittoria. Infatti la Juve e il Milan, che vincono regolarmente sempre loro, hanno proprio istituito questa cosa. E anche altre squadre stanno copiando questo sistema, che probabilmente arriva dall'America, come tu dici, perché
sì,
lavorano
sì,
proprio sul concetto
sì,
positivo,
ma...
di andare in campo vittoriosi, di vedere già la vittoria, il gol e tutte queste cose.
Sì, sì, anzi. Ma voi pensate, ora do la parola a Lucia, ma voi pensate, io lessi la biografia di un noto culturista italiano, ma trapiantato negli Stati Uniti, che per motivi di lavoro non può andare in palestra come gli altri durante la giornata, perché lavora. E allora alle 5 di mattina, molti si allenano alle 5 di mattina, infatti le palestre hanno una mentalità più aperta negli stessi perché aiutano chi non può farla, quindi sono sempre aperte, anche di notte, vanno e trovano gente che si allena, perché non possono farlo durante il giorno, perché lavorano. Magari dormiranno durante il giorno, però la palestra non possono farla. Allora lui che cosa fa? Alle 5 va in palestra, perfetto, si sveglia alle 3, andrà a letto presto, se no altrimenti i muscoli non crescono se non si dorme. E lui va, o meno che non si vengono gli ormoni, lui va, alle 3 si sveglia e comincia a farsi l'allenamento. E l'allenamento non lo fa così, si vede, no, intanto è lui, seduto, appoggiato, col peso, fa una bench press, porta a petto, ma come, soffrendo, tremato. Cioè lui suda, lui ha dolore, ha paura che gli cada anche il peso, hai capito, mentre fa l'allenamento. E magari, che so, ha fatto 100 kg di panca, vuole fare 102 kg, l'allenamento a letto se lo fa con un chiletto di qua e un chiletto di là, quindi 102 kg. E quindi sa che si sta sforzando di più, sa che si deve concentrare, sta mandando informazioni, cioè in pratica sta creando una realtà mentale. I muscoli già stanno alzando 102 kg. Perché lui sente il dolore, sente la contrazione, quando andrà in palestra lui alzerà 102 kg, capite? Come la mente influenza la nostra realtà interna, perché lui ha influenzato la biochimica dei suoi muscoli, ma allo stesso tempo esternamente ha preso il bilanciere e ha fatto quindi le sue ripetizioni con 102 kg, capite? Cioè la realtà interiore è la realtà esteriore, dimmi.
In realtà io non devo fare questo sforzo immane per combattere ogni giorno una battaglia, devo semplicemente rafforzare la mia parte spirituale, Nel momento in cui faccio questo non devo combattere niente e nessuno, tutto avviene in modo tranquillo e simultaneo.
Giusto questo qua, perché effettivamente, già l'abbiamo detto altre volte, combattere non fa altro che amplificare il problema. Infatti bisogna focalizzarsi sulle soluzioni. La soluzione qual è? La strada spirituale. Quella. Quando nel momento in cui ti viene nella mente un qualcosa e ti vuole far fare un'altra esperienza, bisogna subito concentrarsi sull'opposto, cioè sulla strada spirituale. Quindi è un'attenzione continua. Continua. Non ci possiamo permettere il lusso di fare esperienze mentali diverse perché si avvelano. Si avvelano. E sapete qual è il fattore che ti fa avvelare prima? Graziella, secondo te qual è? Tu immagini delle cose nella tua mente, giusto? Ok. Quale fattore potrebbe farle avvelare prima? No. Nella realtà esterna? Aspetta Maria.
L'amore che ci metto,
la passione che metto, l'emozione che metto, bravissimo, l'entusiasmo, bravissimo, perfetto, l'entusiasmo che metto, cioè fa realizzare prima nella mente, perché già lo sta realizzando, cioè in poche parole, la passione mi rafforza i circuiti neuronali legati all'esperienza e quindi il loro rafforzamento mi fa avvelare l'esperienza stessa.
Questo per un'esperienza, diciamo,
qualsiasi esperienza. Qualsiasi esperienza, no, vale per qualsiasi esperienza. Se io ho ansia di prendere l'aereo, giusto? E quindi nella mia mente l'immagine dell'aereo la accompagna a panico mentale nella mente, è ovvio che quello nella realtà va questo. Ma qua stiamo parlando, possiamo anche parlare di cose che ancora devono accadere, cose che possono accadere. Cioè noi. E in poche parole siamo dei creatori, quindi realizziamo qualsiasi tipo di realtà noi pensiamo. Se poi non la realizziamo è perché non abbiamo la conoscenza, non abbiamo le tecniche, non abbiamo la perseveranza, non lo facciamo ogni giorno, capite? Allora magari ciò che si realizza è un fatto distorto di quello mentale. Ma perché? Perché non siamo stati, non abbiamo, per esempio, se io faccio una cosa, la penso intensamente, chiaro, e poi mi comporto in un certo modo, non sono gentile, non ho amore, non ho compassione, eccetera, eccetera, questo fatto mi blocca il meccanismo cosmico che altrimenti mi porterebbe alla realizzazione di quelle cose mentali, capite? Ecco perché bisogna fare molta attenzione a quello che si pensa, perché si avvera, letteralmente, oppure per quello che si immagina. Per esempio, immagini segrete, dovete toglierle perché si avveleranno. È matematico. E quindi, sapendo questo, cominciamo ad avere esperienze mentali invece di cose belle, perché si avveleranno. E non è bello che si avveleranno. Nel momento in cui però ci mettete un'immagine di dubbio, si avvelerà pure quello, il dubbio. E quindi bloccherete la formazione, i neuroni vanno in tilt, eccetera. Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Continuo?
È meglio non pensare, no?
Se non pensi entri nell'osservare. Meglio ancora perché entri nella non località, ma qualcosa devi farlo poi. Quindi devi forse progettare, no? un piano di azione. Domande su questo? Perché ci tengo tanto che voi lo consapevolizzate per capire l'importanza degli esercizi. Ogni esercizio ha molto importanza perché sono esperienze che si potrebbero realizzare all'esterno.
Quando abbiamo detto che un qualcosa può non avverarsi è anche perché non crediamo.
Certo, perché abbiamo dei dubbi e quindi se abbiamo dei dubbi non avverrà questo qua. Quindi, sì, dimmi.
Sto osservando molto le persone come parlano rispetto proprio al futuro e sento che in tutti c'è questa immagine negativa quando sarò vecchio, adesso lavoro tanto dopo,
sì.
Come se nella gioia ci fosse un senso di colpa e nella sofferenza ci fosse una beatitudine.
Sì, vabbè, ma comincia a toccare cose che ci hanno detto da piccoli in religione.
Sì. Ma lo avverto anche nelle persone che tentano di pensare positivo, no? Però quando si vedono nel futuro c'è sempre un linguaggio.
Perché? Perché quando loro si vedono nel futuro stanno prendendo un circuito neuronale che hanno formato i genitori o i nonni o a scuola, eccetera. e prendere solo dentro. Loro ce l'hanno dentro. Chi boicotta ce l'abbiamo dentro.
Io mi faccio anche osservare le parole che usano.
E sì, io pure.
Se ne accorgono che stanno collassando male.
Perché lo fai osservare. Sì. Che altrimenti non si accorgerebbero di niente.
Ma
Sì, perché il dragone quando comincia ad agire, a prendere posto della mente, noi non ce ne accorgiamo. Non pensiamo neanche a cosa stiamo facendo, lo stiamo facendo, ma qualcosa lo stiamo facendo e stop, con gli effetti che va. E molte persone infatti non si rendono conto. Basta avvicinarsi a un gruppetto di persone in banca, a un gruppetto che aspettano, no? E quindi tu vedi là dove c'è un serbatoio di boicottamenti in cui queste persone creano la realtà di cui parlano. Cioè loro parlano di realtà esterne, capite? Non sa che quello invece è una realtà interna. Quando una persona si lamenta dell'euro, è una realtà interna. Tutte le realtà sono interne. Capite qual è il punto? Quando una persona si lamenta della propria pensione, è una realtà interna, non è esterna. Ma voglio fare capire il concetto, non lo capiranno mai perché sono abituati alla dualità, alla separazione. E, chiaro, sono abituati, chiaro, quel circuito che li pilota. Perché se, è un po' come il discorso dei soldi che riprenderemo nel seminario sui soldi, è la realtà che tu hai interna che fa i soldi. Non i soldi che fanno la tua realtà interna. Non ha senso questo. Ma perché ci hanno abituato così? E quindi ci hanno formato un circuito, fin da piccoli, il sociale, la televisione, tutti quelli che si lamentano, perché tu dove vai vedi che si lamentano tutti, e ti hanno formato senza che lo abbiano fatto apposta, solo perché l'hanno ripetuto. Hanno formato i circuiti neuronali, quello che dobbiamo formare noi con gli esercizi, però sono circuiti positivi.
No,
per i seminari di conforto.
Io invece sono tecnico da parte, io adesso imparato, non ascolto nemmeno queste persone. Cioè li lascio parlare, ma non lo ascolto, che è stato
più tardi. Sai che ho imparato io? Da molti anni. Io godo quando vado alla posta. Mia moglie diceva, scusa, ma andiamo a mio fratello, lui praticamente non sta facendo niente, mi manda lui, alla posta, o in banca, vai alle 7:30, ma io che faccio? Giapa, stand by, mi leggo articoli scientifici che non ho letto, mi faccio le fotocopie, nell'MP3 ho conferenze o cose, cioè, non, ma non che non li ascolto, non ci sono, non esistono. Io occupo la mia mente con ciò che la mia passione mi porta. Se la mia passione mi porta a sentirmi una conferenza di Chopra, e ne ho tante, o di Dario, ne ho tante, o di altri, di Williamson, ne ho tante, o di autori che si occupano di coscienza, di Amit Goswami, ne ho tante, perché me sono mandato a prendere, poi con la fortuna del mio MP3, me li metto nel MP3, cuffietto, e non ci sono. E io godo. Cioè non mi frega cosa dico, anche perché... Stai tranquilla che potrebbero far riaffiorare o stimolare un circuito che i tuoi genitori ti hanno fatto e ti hanno rovinato la giornata. Ecco perché dobbiamo pilotarci noi e gestirci noi. Non è per isolarti dagli altri. Se io invece desidero immettermi negli altri, devo pilotare io l'energia, non gli altri. Capisci? Cioè, l'argomento devo condurlo io. Lo standard vibrazionale deve essere mio, non il loro. No, altrimenti io... chiudo, capisci? Come fai a dire ad una persona che non è il problema dell'euro, ma è un problema di come viene interpretato e di una tua incapacità mentale di gestirti con i soldi? Qual è il problema? Non è l'euro, ma è una qualsiasi altra cosa. Voglio far capire, ti guarderanno male, si coalizzeranno, il gruppetto si coalizzerà e ti farà diventare piccolo, capisci? Che se la prenderà con te, con le stupidaggini che dici, non lo capiranno, è un altro linguaggio. Allora, a questo punto, capisci? Io sono sempre, e l'ho detto sempre del parere, di portare la luce nelle tenebre, giusto? Ve l'ho sempre detto, questo perché non ha senso che io faccia un seminario e tenga tutto per me, nella mia famiglia devo portare queste informazioni, non me ne posso scappare, giusto? Quindi, perché? Se io ho conosciuto la luce, devo dargliela dove non ce l'hanno ancora, e il compito è proprio questo, non scapparsela con altra luce. Capisci? Perché non cresci, il compito della luce qual è? Illuminare. Quindi vai a illuminare gli spiriti che vibrano la frequenza bassa, che possono essere i tuoi figli, può essere il tuo compagno, può essere i tuoi colleghi di lavoro. E noi illuminiamo, ma se quelle persone ti attaccano, se quelle persone praticamente ti vogliono manipolare, questo è il classico, scappate, gli mandi sempre la luce a livello di mentale, non parli più, cioè scappi, capisci? Infatti una cosa la sappiamo gestire, ed è meglio che la sappiamo gestire, che dobbiamo aiutare, ma se non la sappiamo gestire, perché siamo ancora immaturi, ancora abbiamo cominciato ora a muovere i quattro passi nella gestione spirituale, allora scappiamo. Le aiuteremo quando saremo più forti, se no ci fagocideranno le loro menti, perché loro hanno delle realtà che creeranno esternamente, coinvolgendoci pure noi. Quando io ho una realtà mentale, che cosa accade? La mia realtà mentale, vi ho detto che va, è luce, va in pratica nel cosmo, va a prendere le altre persone e me li coinvolge nella mia realtà mentale. E io dico, caspita, è vero ciò che io penso, capite? Perché quelle persone purtroppo saranno attori inconsapevoli di una realtà che sto creando io. Quindi che significa? Che noi creiamo la nostra realtà mentale, giusto? E quindi avremo una realtà esterna, ma anche gli altri creano la loro realtà mentale interna e la creano esternamente, capite? Che cosa sta creando? Un gruppo di persone, una persona, quale realtà esterna sta creando? State attenti, questa è una cosa, un concetto importante. È una realtà che ha per esempio una vibrazione del 30%, quindi è negativa, o 10% è negativa. Se tu entri in questo arco di vibrazioni, che cosa farai? O soccombi, o scappi, oppure vomiti la tua positività. Ecco cosa ho detto. Dobbiamo gestire noi gli altri. Per esempio, quando io mi incontro con campi mentali negativi, perché sono persone che nella mente stanno creando una loro realtà negativa e quindi la creeranno esternamente, io non li faccio neanche parlare, piloto io la discussione e l'aiuto quando dico io e me ne vado. Così faccio, non faccio parlare, non dovete far parlare, perché questo vi serve anche da training, vi serve anche da fare pratica. Una bella frase che dissi la settimana scorsa al potere dell'intenzione, dopo che ho spiegato tutto ciò che concerne praticamente l'amore, la gentilezza, la creatività, l'espansione, la ricettività, l'abbondanza, eccetera, ho detto, ma come potete mettere in pratica questi principi? Io non sapevo rispondere perché la mia domanda andava oltre. Come potete mettere in pratica questi principi? E ho detto, potete mettere in pratica questi principi mettendomi nelle energie basse. Andate nelle energie basse. Perché se voi non andate nelle energie basse, non avete modo di mettere in pratica un principio. Se voi mettete in pratica il principio della gentilezza, per metterlo in pratica dovete andare nelle persone sgarbate. Altrimenti non avete mai modo di metterlo in pratica questo principio e quindi non creerete un'abitudine mentale. E non creerete un'abitudine neuronale, capite? Però io se vado da persone sgarbate ci vado con lo scopo di aumentare la mia gentilezza, quindi io con quelle persone cerco di comportarmi al massimo gentile più che posso per mettere in pratica la mia conoscenza, quindi non mi importa cosa faranno loro, so che sono sgarbate, ma io devo portare luce, no? A loro, ma oltre a portare luce a loro mi porto luce anche a me, imponendomi di essere gentile, oh ma come sei bello, oh ma come sei vestito bene, no? E tu continui a inondare di gentilezza, ho fatto pratica oggi, me ne posso andare, capite? Quindi, certo, ma è una pratica, Marco, è una con l'amore, la stessa cosa. Tu lo fai, Maria? Parliamo uno per porto. Sì. Perfetto, crea una tua realtà. Perfetto. Bello questo. Quindi.
Io che ho fatto anche la venditrice.
Sì. No, no, è una frase, è un principio. Il cliente ha sempre ragione, certo.
Però ti impone una certa gentilezza indipendentemente dal loro comportamento, perché tu devi vendere la tua
parte
in qualche modo.
Ah sì, ma quello è un altro discorso. No? Perché là tu reciti. Qua invece tu cambi dentro. Quindi dimmi Maria.
se si fa con sincerità assolutamente no.
Certo, no, perché l'altra persona avverte che tu stai falsando. Ma dipende poi dall'esperienza della persona, anche dalla tua esperienza come lo fai. Se lo mascheri bene il comportamento non se ne accorge l'altra
persona. Padre Maria c'entra certa gente che io vabbè, non li allegge la
non l'ho buttato a terra quel bar, no, però voglio dire, può capitare che pensi.
C'è gente anche che mi beve magari un caffè sta di 3 ore a insultare la cameriera, quindi lei veramente è confrontata con delle persone che non hanno niente da fare.
E c'è pratica.
A buttarli
addosso. È una palestra. Infatti non dobbiamo scappare sempre dalle situazioni, perché dobbiamo fare pratica. Ma se invece diveniamo succubi delle situazioni, scappiamone, capite? Cioè, se sono gli altri che ci pilotano, scappiamo. Ma se io sono là, perché so che sto mettendo in atto un principio spirituale, io cresco, mi rafforzo grazie a quelle, e non solo, ma li aiuto pure, no? Perché do loro delle informazioni. Va bene, allora, ora i principi della di fisica quantistica applicati. L'osservatore non può essere separato da ciò che osserva, perché siamo tutti uno, e quindi io sempre sto osservando un albero, non posso essere separato dall'albero. Infatti il pittore o l'artista, il fotografo, anche il compositore, eccetera, non è separato dall'opera che sta facendo, è un tutt'uno, quindi da ciò che sta, perché entra in contatto, coglie l'essenza, no? E quindi è uno, e questo è un principio della non località di fisica quantistica. E ci saranno degli esercizi dove capiremo questo. Poi tutto è costituito dal vuoto, la forma che cos'è? È vuoto che si è condensato. Tutto è costituito dal vuoto e sarebbe il vuoto non locale, la realtà, quella la spirituale, non locale, e che di cui noi faremo esperienza. Il nulla è il materiale di costruzione dell'universo, che poi diciamo è sempre la non località, i fotoni virtuali. L'universo è un tutto interconnesso, e questo già l'ho detto poco fa, dicendo che tutto sa tutto di tutto e sappiamo tutto di tutto, a prescindere se una cosa la fai in una caverna o la fai davanti a tanta gente, la stessa cosa lo viene a sapere tutti a livello subliminale, tutto sa tutto. Non ci sono cause locali, qua introduciamo il discorso della comunicazione a distanza. Esiste, questi sono i principi, esiste solo, ecco, questi principi sono stati dettati da un maestro, si chiama Sri Nisargadatta Maharaj, morto di cancro qualche anno fa, ed è lui il padre della psicologia quantistica, di Stephen Wolinsky, da cui io ho preso delle informazioni, ho letto tutti i libri di questo psicanalista. E lui ha risolto i suoi problemi non con la psicanalisi, di cui lui era un professionista, e neanche con i bodhicitta o altre cose del genere, che la California dove lui viveva è piena di queste cose, e neanche con la meditazione tibetana, dove è stato per 7-8 anni a meditare 12 ore al giorno. I problemi non li hanno risolti, perché sta dicendo una volta. Lui si è risolto un problema, secondo me il problema non si è risolto, però è stato molto meglio, eccetera, eccetera, perché ha incontrato la sua particella, è entrato in contatto con le sue particelle, praticamente, e le ha sciolte. Ed è quello che faremo noi durante gli esercizi, dove prenderemo di mira la paura, la rabbia, l'odio, prenderemo la gelosia, la solitudine, la tristezza, eccetera, eccetera, e vi insegnerò le tecniche come eliminarle sul nascere. Cosa preziosa questa. Certo, quelle che devono ancora venire, certo.
E quelli
che hai già? Devi imparare a fare la terapia quantistica emozionale dopo i 2 anni di scuola. Quindi, vabbè, che dici? No. Ma già tu, bloccando sul nascere, sto andando avanti, forse ho mosso, bloccando sul nascere una particella, anzi la blocchi, non fai altro che migliorare la tua relazione in quel momento. Quindi non ti lascerai prendere la mano dalla situazione e in pratica agirai subito. Allora, e lui ha tracciato questi principi che sono di Marace. Esiste una sola sostanza. Lui non sa niente di fisica quantistica, Marace, questo maestro indiano non sapeva niente, ma la sua modo di parlare è quello praticamente della non dualità, quindi dell'unità, e quindi si basava sull'Advaita Vedanta, che sono una parte dei Vedanta, dove è sottolineato molto l'unità del tutto, e lui infatti qualsiasi cosa esprime, e si esprimeva in questo modo, molto bello. Ci sono dei bei libri, io sono quello, per esempio, che I'm Death, io sono quello che è dell'astrolabio, che è uscito, e poi altri libri dell'acquario, che ma sono molto belli. tutto ciò che conosci di te stesso, ed ecco qua un altro punto fondamentale, molto importante, proviene al di fuori di te, cioè te l'hanno detto gli altri, ti hanno fatto il lavaggio di cervello gli altri, hanno formato neuroni, quindi abbandonalo. Allora noi non possiamo dire chi siamo, perché non ci conosciamo. Noi non ci conosciamo, perché prima che noi avessimo avuto la possibilità di conoscerci, ci hanno fatto conoscere gli altri a loro modo. Quindi ci hanno formato a loro immagine e somiglianza. Capite? Ecco perché qualsiasi cosa conosci di te stesso proviene al di fuori di te, quindi abbandonalo. Non credere a niente, indaga ogni cosa, in quanto tutti quelli che parlano, state attenti, tutti quelli che parlano, se non sono esperti nel settore, se siamo pochi, tutti quelli che parlano, parlano con la voce del Dono. Quindi indagate ogni cosa, non credete a niente. Affinché tu possa scoprire chi sei, cioè l'essere spirituale che siamo, con capacità, eccetera, 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 con proprietà quantistiche, devi prima capire chi non sei, quindi bisogna conoscere il dragone. Certo, perché altrimenti ti confondi, ti mescoli. E infatti una, vedi, poco fa tu, Lucia, hai detto che bisogna polarizzare l'attenzione sulla crescita sul cammino spirituale, è giustissimo, però conoscendo perfettamente la natura, le strategie negative del dragone, perché altrimenti confondi, altrimenti lui si fa furbo, ti fa credere che stai facendo una cosa spirituale e ti sta rovinando, ti vuoi dire così dopo anni. Ecco perché bisogna conoscere entrambi i lati della medaglia, capite? Quindi affinché tu possa scoprire chi sei, devi prima capire chi non sei. Per lasciare andare qualcosa distaccando, devi prima conoscerla. Se io sto male, ho un dolore, io devo capire da dove viene questo dolore e come si chiama questo dolore. Cioè, prima che me ne distacchi, devo indagare, devo conoscere e capire qual è il significato del dolore che mi sta rappresentando, poi mi posso distaccare. È utile distaccarmi prima, sapete perché? Perché quella cosa rimane, non se ne va. Chi fa l'esperienza è contenuto nell'esperienza stessa, ne fa parte, questo è illuminato, riceveva l'informazione perché l'ha connesso, ragazzi, quindi vedete quanto è importante essere connessi, e nel potere dell'intenzione abbiamo parlato a sufficienza. Chi fa l'esperienza significa che è contenuto nell'esperienza stessa. Significa che prima noi siamo luce, giusto? Diffusa in tutto l'universo. E dentro questa luce ci sono le altre luci degli altri. Quindi chi fa l'esperienza è contenuto nell'esperienza stessa, perché non è distaccato dagli altri personaggi dell'esperienza. È chiaro il concetto? Ragazzi, sono concetti molto importanti, Quando io dico è chiaro il concetto, vuol dire che ci tengo che voi lo assimiliate. Se è sciocco, vado avanti. Ma non ne ho messe cose sciocche, ho trovato scelto. di prima qualità. Qualsiasi cosa pensi di essere, non lo sei. E questo a me ha aiutato tantissimo. Ma sai quando? Perché? Perché io pensavo di essere scemo. Pensavo di non valere, pensavo di essere inferiore agli altri, pensavo di non essere in grado di puntini, quante cose, perché me l'avevo detto, ma non erano mie considerazioni da esperienze fatte personalmente in prima persona, no? Le esperienze me l'hanno detto, quindi quando io ho visto qualsiasi cosa pensi di essere, non lo sei, meno male, cosa sono però, capite? È come se fossimo, è come se tu ti difetti. Ti risetti, come quando facciamo i test kinesiologici, facciamo così, ti risetti. E come se fai il reset, se io facessi qua, sul puntino, il reset si cancella tutto e si risetta allo stato iniziale. È come se noi con questo tipo di consapevolezza ci risettiamo. E quindi diventiamo carta bianca su cui possiamo scrivere che cosa vogliamo fare, chi vogliamo essere. E questo è bello, no? Sottolineeremo molto l'io sono. Faremo degli esercizi sull'io sono. E l'esercizio sull'io sono, c'è l'io sono e qualche altro li ho messi negli esercizi del seminario in DVD che dovrei terminare, sono morto. Mantieni l'attenzione sull'io sono. Vedi, ecco il concetto di mantenere l'attenzione sull'io sono. Che significa essere connessi continuamente. Quindi connessi con la sorgente, connessi con Dio, connessi col grande campo che ci crea in continuazione e in cui noi ci infiltriamo per creare pure noi. mantieni l'attenzione sull'io sono e lascia andare qualsiasi altra cosa. E questo mantieni l'attenzione sull'io sono è fondamentale, perché se io mantengo l'attenzione sull'io sono, Maria la vedrò sempre in un certo modo e non in un altro modo. A te ti guardo sempre in un certo modo. Infatti vedremo, intanto con l'io sono vi accorgerete chi siete, e mantenendo l'attenzione sull'io sono vi accorgerete chi sono alcuni gli altri. Non lo dico, ma lo proverete con mano, con gli esercizi. Qualsiasi cosa sai su di te, somiglia un po' a bla bla bla, questo, qualsiasi cosa sai su di te può non essere vero. Anzi, sicuramente non è vero. Vedete, perché qua c'è un altro tipo di concetto molto importante, il giudizio. Qualsiasi cosa voi siete qua dentro, magari quelli nuovi, che quelli della scuola mi hanno avuto modo di conoscermi, qualsiasi cosa voi pensiate di me, non mi interessa proprio niente, letteralmente. Qua parlo con quelli nuovi, non mi interessa proprio, letteralmente, ma questo è frutto di training, di esercitazione e di anche consapevolezza, perché come vi dicevo poco fa, ammettiamo che Gianni tu, diciamo che Vilma e Gianni, ora ci fermeremo, usciamo un po' fuori, comincio a dire, secondo me parla troppo, oppure ma secondo me ti sta dicendo troppe cose, non stiamo comprendendo niente, oppure qualsiasi cosa possa dire, non mi interessa, perché viene dalla loro mente. E viene dalla loro realtà. Loro sono qua per incamerare altre realtà. Non possono permettersi di criticarmi, perché altrimenti non le incameranno. Capite qual è il concetto molto importante? Quando a te fanno una critica, Paolo, tu te ne devi fregare. Perché se ciò che fai tu è da connesso, non ti frega proprio niente dei tuoi nomi. Anzi, porta luce. Se poi la luce non la vogliono vedere, lasciali andare. Perché ogni parola che esce dalla nostra bocca esce dalla nostra aspettativa, dalle nostre interpretazioni, dalle nostre esperienze. Non è una critica neutra di quella persona. Una critica neutra di quella persona, se siamo connessi, sapete qual è? Io amo quella persona. E basta. C'è solo questo. Amo e onoro quella persona. Il connesso parla così, stop. Qualsiasi altra cosa è la cosa che fa parlare, quindi non dobbiamo manco prenderlo in considerazione. Non sto scherzando, è la realtà, è la verità. Quando ho capito questo, il mantra che spiego nel destino sincronico, ossia sono indipendente, immune alle critiche, siano esse positive che negative, questo mantra acquisisce una consapevolezza perché è una base scientifica. È vero. Quante persone appena hanno una critica, praticamente cambiano strada, si demoralizzano, e mandano all'aria quello che stanno per fare con tanto amore, con tanta abnegazione, perché si fanno influenzare dal giudizio degli altri. Vestiti così, non ti mettere questa cosa, ma perché stai facendo questo? Dovete spegnere quelle persone. C'è una tecnica che faremo fra i primi esercizi, che dovete fare, o in presenza o nella mente, e bloccare subito la formazione di una particella dentro di voi. Perché appena vi si forma la particella siete schiavi di quella persona. Avete capito cosa accade? Vedete quanti sonnelli ci sono? Io non parlo dell'ego, del superego, del conscio, del superconscio, capisce? Perché non mi hanno dato niente, non mi hanno fatto capire niente, mi hanno dato praticità. E parlo di queste cose semplici, delle particelle, stop. Chiaro?
Questo vale anche per me, perché io spesso mi accorgo che mi dico,
tipo
ma vedi che stupidaggine stai facendo, ma ti servirà sta cosa? E dopo mi rispondo. Io lo faccio lo stesso perché mi piace.
Giusto.
E mi accorgo fare... che mi parlo.
Sì, va bene. Questo a tutti, noi siamo Jekyll e Hyde.
E c'è una parte che mi può sminuire.
C'è, la parte che ti può sminuire è quello che tu pensi di essere. È quello che ti hanno dato. È una realtà che ti hanno creato altri. Non conta, infatti non bisogna contare. Qualsiasi informazione, la mente, attenzione, qualsiasi informazione la mente ci parla ed è negativa, non è vera. E questo dovete tenerlo sempre presente. A vita dovete tenerlo presente, se volete essere liberi. Qualsiasi informazione la mente ci dà ed è negativa, non ci riesci, ma che stai facendo, ma sei sciocco, forse sto sbagliando, ma non so se ci riuscirò, tutto ciò che è negativo non è vero. non corrisponde, non siete voi, è un altro essere che sta parlando, che è stato messo dentro di voi, da altri a cui è rotto, gli è stato messo anche a loro, capite? E vogliono creare la loro realtà. Quindi, possibilmente, Marisa, la tua realtà è creata da una tua bisnonna che sta consumando malattie contro malattie perché la sua particella gli dava una malattia, la sta trasmettendo alla sua figlia la trasmette a sua figlia, e cioè, quindi dopo 5-6 generazioni tu ti ritrovi ancora con... Non sei tu, ma è la tua trisaula che sto parlando ancora, che si esprime. Vedete cosa c'è dietro. Albero genealogico particellare, emozionale, certo, come no? Ecco perché io infatti credo, ne sono convinto intuitivamente, anche perché c'è la base scientifica, è questa, che le malattie genetiche siano dovute a questo. Perché i geni risentono dell'influsso delle particelle, come il sistema immunitario. Come? Certo, devi andare a risalire a da dove è partito. È ovvio, devi andare a risalire chi è che... Da dove è partita quella... E là ci vuole la bravura dei due. Non del terapeuta, ma dei due. Devi andare a scovare... Noi abbiamo tolto con i pazienti delle particelle appartenenti ad antenati. È la prima volta. È capitato. Chiaramente è una collaborazione terapeuta-paziente, in quanto il paziente deve essere connesso con la sua gente, sennò il terapeuta non può fare niente. Allora sì che ci vai e vai a vedere queste cose. Certo, ognuno di noi può essere in alcuni aspetti della propria vita, non lui ma l'antenato, che ha quel tipo di approccio, ha cominciato quel tipo di approccio, in quell'interpretazione, perché i fatti della vita l'hanno portato a quelle situazioni emozionali stressanti. E da quel momento in poi, siccome le particelle passano, entrano, escono, passano, quindi danno le informazioni, svolazzano da persona ad animale, persona a pianta e viceversa, e quindi noi ci ritroviamo poi con un carattere, pensiamo di essere in un certo modo e magari non proviene dai nostri genitori, ma proviene, è chiaro questo concetto. In relazione alla natura della lezione di vita che i due hanno, se li accomuna, passare direttamente da un bisnonno al nipote, quindi salterà tutto. Nel senso, non che agli altri non arriva, ma siccome hanno un'altra lezione da imparare nella vita, quella particella non gli sta facendo effetto.
Sono portatori sani.
Sono portatori sani, bello, mi ha dato una definizione, posso utilizzare altre volte.
Posso fare allora?
Silenzio.
Allora, io...
Maria, tu hai stato la mano da un pezzo, bene.
Io, metti che penso che tu sei un arrogante.
Certo.
Ma tu dici che sono io che vedo la mia arroganza riflessa in te.
Io dico, è così.
Sì, però un pochino di arroganza ce la devi avere per forza, perché sennò io come faccio a riconoscerla in te?
No, tu devi conoscere che cos'è l'arroganza.
Sì, ma...
E la riconosci perché tu conosci.
Qui la vedo, ce ne sarà almeno un po'.
Ma se la riconosce, perché ce l'hai tu. E la conosci molto bene.
Lui non ce l'ha.
No. Lui ce la può avere. Ma non perché la stai vedendo tu. Lei è il riflesso di ciò che è lei. Cioè lui è il riflesso di ciò che è lei. Ma no, lui, qualsiasi cosa. L'ho detto poco fa. Cioè noi con la nostra mente creiamo una realtà esterna, quindi la realtà esterna è un riflesso della nostra mente.
Perché a me hanno detto una persona che sono un arrogante, ma io mi sono voltata per vedere se parlava con qualcun altro, perché è una cosa che io non ho mai sentito in me. E loro ho detto sarà sua. Però poi ho pensato, ma se l'ha vista, se l'avrò anch'io nascosta in qualche
modo. Non funziona così, no. Non è così, ce l'ha lui. È lui che l'ha interpretato, è lui che ha interpretato questo.
E io niente.
No, tu non c'entri. No, come stai tranquillo? Ah, non c'entri. Cioè, scusate.
Questo vale anche un positivo. Cioè. Io vedo una bella qualità.
Bravo, è la stessa. Quando parlavo dei complimenti, della durazione, è la stessa identica cosa. Siamo noi, cioè un giudizio che parte e appartiene e deve arrivare solo a chi lo sta facendo.
Puoi avere una vibrazione, cioè ad esempio...
Se hai una particella, quello ti ha stimolato una particella.
Magari nel parlare dell'arroganza.
e te la prendi, allora c'è veramente qualcosa di arroganza. Scusa, Marisa, anche perché può darsi che quella persona abbia percepito la tua arroganza, la particella della tua arroganza, di cui tu chiaramente la tieni bene, nascosta, ferma, può essere anche questo, ma in genere, per attenti, siate immuni alle critiche, perché appartengono a chi le sta facendo. In ogni caso, a me se è concesso che quello abbia percepito, scusa, una tua arroganza, una particellina di arroganza, tu non la devi neanche far tuo quel concetto, perché ti sta rovinando, ti sta negativizzando il tuo campo mentale, lascialo stare in ogni caso.
Hai dato potere.
Non diamo potere, sì, ora c'è Maria che mi ha un quattro ore, mi alza la mano, non diamo potere agli altri. Non perché io posso dare, anzi voglio dare potere al boss, a Dio, quello sì, e basta, e a nessun altro. Quindi per questo sto molto attento. E mi muovo soltanto su intuizione, su cosa lui mi dice. Dimmi, Maria.
Quella persona però ha un'intuizione.
Può essere il dragone che si nasconde, quindi un lupo travestito da colomba. Lo capisci subito, lo intuisci subito. Lo intuisci subito. La particella è un'esperienza emozionale che noi abbiamo avuto, basta, positiva o negativa. E si trova nel nostro corpo.
Quindi se tu credi che qualcuno in quel momento sei aiutato da Dio, perché sei nello specifico, se lo fa invece un'altra persona, può essere il suo ego che fa
Bravo, perfetto. Quando noi siamo connessi, significa che cosa? Quando noi cerchiamo di... Ora, lo sto spiegando. Quando noi siamo connessi, e quindi siamo con Dio, facciamo pratica. Che significa facciamo pratica? Significa che io mi connetto e so che provo una pace interiore. E quando provo il silenzio interiore sono connesso. Quando non mi interessa niente e vedo solo la bellezza, la gioia, vivo il momento presente, qui e ora, significa qui e ora, essere connessi. Chiaro? Allora, a quel punto io non vedo, se l'altra persona mi sta giudicando, non la vedo neanche, sono in un'altra dimensione. Quella persona si trova in un'altra dimensione e io sono in un'altra dimensione, proprio noto questo, sfacciatamente. Come se fossi un marziano e quello non interessa, perché io voglio stare calmo, voglio stare in pace, significa voglio essere connesso. E quindi io, a me posso uscire parole solo namaste e basta, oppure ti amo e finisce, lo vedremo. Chiaro? Quindi qualsiasi cosa dice quella persona, se è connessa lo sento subito, perché parla il mio linguaggio, e se è connessa dirà solo parole dolci, d'amore, e ti entra dentro, ti sta amando in quel momento e l'avverti subito. Capisci? Ma se io sono connesso un giorno, una domenica soltanto, forse, o sono connesso eccetera, io non avrò mai esperienza di cose della connessione, e quindi il dragone si traveste da colomba e ti frega. Con le moine, con la gentilezza, con giacca e cravatta, se tu non sei connessa, non sei pratica, non te ne accorgi.
Guarda, non ti voglio più frequentare perché mi sento dipendente da te. È lui che si sente, te lo dice, mi sento dipendente.
Mi sento dipendente da te, sì.
Quindi riconosce
che tu sei invadente. Quella persona è un grido, se è così, quella persona è un grido di salvezza che sta facendo. Perché ha riconosciuto che lui è dipendente. Ossia che tu fai A e quella persona ti dice sì. I generi non lo riconoscono. La persona che è schiava non lo riconosce, se lo riconosce vuol dire che non ne può più, o qualcuno l'ha svegliato, tipo io sveglio, quindi l'altra persona dice aspetta, che cosa sto facendo, cosa stai facendo, a chi stai fregando, capite? Perché apri gli occhi, ma c'è una persona che è dentro ed è dipendente, non se ne accorge, perché vuole essere un dipendente, perché vuole avere un padre, tra virgolette, sempre presente, sotto forma di anche di compagna. Però deve essere un maschio per la compagna, quindi deve dominare, quindi gli va benissimo, quindi non se ne rende conto, capito? Però se fa un seminario in cui viene, capisce, caspita, allora io chi sono? Allora comincia a dire, aspetta, cioè, tu sei invadente, mi vuoi fare quello che vuoi, mi vuoi pilotare, mi devi dire come devo vestire, cosa devo fare, se ci devo andare, se posso suonare, se posso fare questo hobby, capisci?
ti svegli, avviene il risveglio. Infatti quelle due persone in pratica non andranno più insieme se l'altra non si rimette a posto e farà l'umile. Questo è il punto. Ecco che allora bisogna conoscere proprio le particelle, perché quella persona se fa così è per le particelle. Quindi è tutto uno studio profondo che bisogna fare. E farle fare un seminario come questo, che per caso io non posso, lo farò da quando? Il prossimo anno, se ci sarà un primo anno, se no tra due anni, dopo la fine del secondo anno. Questo. E non perché sono occasioni d'oro, perché si toccheranno con mano questi concetti ora negli esercizi. Allora, sono le 12:10, ci riposiamo. Chi non ha pagato con Maria faccia tutto. Però questo. No.